Benvenuti. Per cominciare, ci diamo alcuni minuti. Ci diamo lo spazio e il tempo per arrivare del tutto qui. È un processo che forse dobbiamo ancora percorrere un po', quello di arrivare qui, per arrivare. Abbiamo trovato posto e ora osserviamo possiamo osservare il processo mentale che ci permette di essere presenti, di prendere atto che siamo qui, che il corpo è qui seduto. So, sono consapevole che il corpo ora è qui. Tranquillo. Stabile. Fino a che ho l'esperienza mentale, spirituale di sapere di essere qui, so che sono qui. Attraverso la presa d'atto, questo, tutti gli altri contenuti mentali si tirano all'indietro, tutti i pensieri, le aspettative, le cose analoghe non sono presenti, ma solo alla presa di consapevolezza. Ora io sono interamente con il corpo e con la mente. Ci diamo ancora un attimo per provare a questo, portare questa consapevolezza, farne un'esperienza, non è soltanto un'affermazione, adesso sono qui, in questo tempo, in questo spazio, in questa sala, ma è un'esperienza, un vissuto. Io ora sono qui, mi do il tempo e lo spazio. Nel corso del tempo possono cambiare nel corso della giornata, ma questa consapevolezza ora sono qui rimane sempre presente. Ora io sono qui. E facciamo esperienza di una certa tranquillità, di un certo raccoglimento. E forse ci viene in mente la parola presenza. È una presenza, un'esperienza dell'essere qui. Io sono qui, presente. Bene, grazie. questo breve tempo, per questo spazio che ci diamo, per vivere, fare esperienza di quello che posso sentire per davvero. Sembra così semplice, sembra così ovvio. Eccomi qua, qui, ora. Ne ho fatto esercizio così spesso nel corso della giornata, anche l'ho notato, e la consapevolezza di essere qui seduto è anche qualcosa di del normale, totalmente. Ma oggi e questi giorni vorrei chiarirvelo. Noi al momento siamo collegati con un miracolo, il miracolo della vita. Molto spesso nel corso della giornata non ci facciamo più caso. Facciamo come se fosse ovvio, scontato. E quando ci acquietiamo per un piccolo momento, possiamo attraversare in breve quali sono gli elementi che appartengono alla vita e che rendono possibile la vita, e che tutte queste cose sono collegate con un miracolo, miracolo nel senso che non si può spiegare. Anche se tutte le religioni e tutti gli scienziati ci si danno da fare, questo è il primo grande miracolo che io so di esistere, so di essere. E questo io non è un io in senso psicologico, è un sapere, eccomi qua. Quale che sia questo io, un centro di consapevolezza, di sapere. E so che sono qui io e che sei qui anche tu, perché là fuori c'è qualche cosa. E lo so perché io sono qui. È inesprimibile che la materia, è inconcepibile che la materia, cioè il corpo, sappia della sua esistenza. E vi prego, non mettete in campo adesso una qualunque formula di autoperfezionamento o cose di questo genere, ma semplicemente lasciarsi essere collegati con questo essere è un miracolo. Tutti gli scienziati si danno da fare per scoprire come succede che la materia sappia, conosca, e nessuno riesce a saperlo. Per qualcuno è il problema principale, è il problema non risolto, è probabilmente irrisolvibile. Una formula che ho letto da poco, forse la più credibile, è un'esperienza, punto. E c'è questa vecchia immagine di un soffio che sia stato portato nella materia, nel corpo, per portarlo alla vita. Sì, può essere così anche questo, ma non mi interessa. Mi interessa il fatto, una cosa sola, che è il miracolo che io so di esistere e che io so che tu esisti e che so che là fuori c'è l'autunno. È che le foglie sono colorate. Tutto questo è un miracolo. È qui che comincia ciò che chiamiamo vita. E questo sapere sa che è collegato al più piccolo elemento biologico. Un batterio sa di esistere. Il mio amato paramecio, che cita sempre, sa di esistere. Sempre tra virgolette. Questo è il fondamento della vita, questo sapere, questa constatazione. È il grande miracolo che non riusciamo proprio a concepire noi esseri umani, è che non occorre nessun cervello per questo, non occorre nessun sistema nervoso centrale. Un batterio non ha tutte queste cose, eppure sa di esistere. Non nel nostro senso, nel senso che gli diamo noi, ma possiamo concludere che sapere di esistere sa di esistere perché reagisce. Ciò che chiamiamo vita nell'insieme è sapere che c'è. E tutto questo ha un compito specifico. Sono qui per assicurarmi di continuare a vivere. C'è un compito di autoconservazione. Non è raccontabile, ma quando... No, non ti viene raccontato, ma quando sei in pericolo entra in reazione e reagisce perché ha questo compito specifico, come tutto ciò che è in vita. Al momento non mi viene in mente il nome di chi ha usato questa frase. Sono vita che vuole vivere in mezzo alla vita che vuole vivere. Albert Schweitzer. Questo vale per tutto ciò che vive, dal più piccolo batterio. Tutto ciò che vive, tutta la vita, dice: sono qui. Per vivere e per fare di tutto per propagarmi, per conservarmi, e questo è il secondo suo compito. E non sapremo mai come lo faccio, ma è poco interessante. Sappiamo qual è il punto successivo. Questo compito è collegato con determinate caratteristiche che appartengono a questo sistema. Questo sistema sa a che cosa deve fare attenzione in modo da conservare la vita, conservarsi in vita. Ha esigenze e caratteristiche. A questo punto dovrà portare la sua consapevolezza da se stesso all'esterno per constatare se queste condizioni sono favorevoli alla conservazione. Non è complicato, sembra più complicato, ma è un miracolo. È il più piccolo batterio. Guarda fuori e dice: tutto a posto? Va tutto bene? Nessun pericolo? E qualcosa in lui reagisce. Ogni sistema quindi sa di se stesso, ha il compito di mantenersi in vita e per questo deve sapere che cosa è indispensabile per mantenersi in vita. Nel sistema in cui è inserito, può stabilire se le condizioni sono favorevoli e può reagire in maniera consapevole conseguente, stare tranquille, scappare, attaccarsi a qualcosa, è tutto naturale. L'avete già sentito? Non è una lezione di biologia, è un miracolo. E per quanto io legga e ascolti e passi la letteratura scientifica, si ammucchi sulla mia scrivania, continuo a pensare, è un miracolo, questa è la vita. E quando racconto queste cose, ecco, siamo noi qui, anche se adesso ho parlato di batteri, posso parlare di qualunque esempio, ma questi siamo noi. Noi viviamo esattamente così. So di essere qui. E quando chiamo Andrea, Andrea dice: sono qua. E noi esseri umani, come tutti questi sistemi biologici, animali, che noi chiamiamo animali, anche noi abbiamo il compito di conservarci. Alle volte lo facciamo con molta energia. Adesso, noi abbiamo una grande differenza con gli elementi di cui ho parlato prima, dai batteri fino ai leoni. Ogni sistema biologico che denominiamo animale ha un sistema preconfezionato di caratteristiche, di funzionamento, sa che cosa è importante, che cosa non lo è, quali condizioni vanno conservate e quali no. Di conseguenza si comporta e reagisce. Queste sono caratteristiche istintuali già stabilite e non sono modificabili in questi sistemi. Per noi è diverso. E lo sottolineeremo sempre e più volte, che cos'è che ci rende esseri umani? A che punto possiamo dire in questo io sono un essere umano? E con questo dobbiamo sempre mettere in esame, testare che cosa ci distingue da questi sistemi che sono prefissati. E questo che dico perché noi non siamo prefissati. Questa è l'enorme differenza che a un certo punto nello sviluppo, nei milioni di anni di sviluppo, è entrata, che l'essere umano può sciogliere queste condizioni prefissate, non è più legato a questo legame a istinti. Ciò che ci rende esseri umani è una libertà. E noi esercitiamo sempre questa libertà. Abbiamo delle aspettative e cerchiamo, delle prefigurazioni, cerchiamo di cambiarle. Con questa libertà abbiamo ricevuto questa intelligenza che chiamo adesso per la prima volta, possiamo dirla meglio, questa facoltà di scelta. E abbiamo la facoltà di scelta di seguire o no queste precondizioni. È un enorme sistema che si è creato, formato da milioni. Migliaia di anni come costrutto mentale attraverso religione, scienza, eccetera, e consiste da queste esigenze preferenze, ognuno sa come preferirebbe che fosse così, e il partner dice: no, no, ma io preferirei che fosse in un altro modo, e qui c'è già un problema. E questa è la situazione umana, la condizione umana e la libertà che non possiamo mai dimenticare. Non è cattiveria, è la libertà di seguire presupposti, desideri e comprendere, seguirli o no. Da dovunque arrivino, dalla religione, dalla politica, dalla società, dalla famiglia, dalla nostra storia personale. E con questo, allo stesso tempo, si collega la capacità di scegliere, la facoltà di gestire, tradurre in azione a seconda del ambiente. Abbiamo sempre tre elementi: il desiderio, l'idea, la spinta, l'ambiente che testiamo, che verifichiamo se ci soddisfa questo desiderio, e la capacità di gestire. Queste tre cose insieme formano un sistema mentale ben definito, di una difficoltà, di una complicazione immensa è diventato nel corso di centinaia di migliaia di anni. E questo sistema è un sistema condizionato. Lo chiamo volentieri anche sistema psicologico, psichico. È quello che ci mette dei problemi, a quanto pare. Perché nella nostra vita quotidiana abbiamo la sensazione che consista semplicemente nel caos, il fatto che ognuno abbia un'aspettativa o un'altra, e a seconda dell'ambiente debba io stabilire questo, fare quell'altro. Non occorre che ve lo descriva, è la nostra vita, è la nostra vita di esseri umani, tutto questo costrutto mentale ben definito. In qualche modo si è stabilito che dobbiamo occuparci di quelle, e posso guardare questo costrutto per cercare che più o meno sia armonico, che per vivere in pace con gli altri. E su questo si sono dedicate le religioni, i grandi sistemi della psicologia, della psicoterapia e di cose analoghe. E soprattutto, cioè, questa idea di fondo non dovrebbe essere così. Questo non va bene. L'essere umano è sempre lì a dirlo, e lo dico qualche volta, lo dico anch'io, ma non va bene così, non è giusto. Questo era il passo più grande dello sviluppo di questo universo, della vita. Era liberarsi dalla prigione delle aspettative, del traffico, di questo sistema animale ristretto, e uscire nella libertà. Questo ce lo dimentichiamo un po'. Se non fosse così, io non sarei qui seduto. Noi soltanto noi esseri umani possiamo pensare, avere speranze, possiamo essere creativi, possiamo creare dei dipinti e sinfonie, proprio perché non siamo strutturati, non siamo solidi, possiamo essere creativi. Perché continuano a ripetere che tutto questo è caotico, il termine è siamo in una valle di lacrime, non so cos'altro. Tutto questo è un passo immenso e inconcepibile nella libertà, inafferrabile nella libertà. Ora, quando capiamo quello che ci distingue dagli esseri animali, che quello che ne viene fuori, ho detto che ciò che determina l'essere in vita è sapere, ciò che fa di un essere vivente. Un essere vivente è io so, la cognizione. Il saper riconoscere. Se non siamo più in grado di far questo, questa è la morte. E quando io non sono più consapevole di ciò che mi viene che ho davanti, cosa c'è nell'insieme, nell'intorno a me e come mi devo comportare, non sono quasi più vivo. Ossia, la differenza con l'essere animale è questo specifico modo di non essere fissi, di non avere comportamento prefissato. Questo è stato il punto che ha generato l'essere umano, cioè che ha fatto degli esseri umani esseri umani. L'essere umano lo è perché non è più bloccato nelle spinte istintuali. Vero? Ossia, l'essere umano viene definito nella sua umanità perché non è più fissato su spinte istintuali e cose che ci si può aspettare e può continuare alla libertà di scegliere e anche la capacità corrispondente, che è la creatività, di adattarsi a ciò che c'è. Dobbiamo essere molto chiari. Questa via che percorriamo qui si trova in questo punto. Ci si parla su un po' e si mette in discussione che questa parte di cui ho parlato, questo costrutto mentale, che si tratta di questo costrutto mentale, e cioè si parla così tanto che bisogna cambiarlo, che dobbiamo assolutamente cambiarlo, e non so che cos'altro. E qui i termini trasformazione, eccetera. No, non è così. Quello che fa di noi degli esseri umani è una precisa consapevolezza. È più della cognizione animale. A un certo punto, nella crescita spirituale e mentale, questa cognizione viene orientata su un scopo e questa lì si libera. Solo noi esseri umani ci possiamo sganciare dall'oggetto della cognizione. Di nuovo, oggi è difficile forse perché è contrario è contrario alle nostre convinzioni, ci devo cambiarmi, la trasformazione, l'illuminazione. E io dico no, no, nulla di tutto questo. Ce l'abbiamo già. La vita ce l'ha già fornito. Appartiene alla nostra crescita di esseri umani, essere consapevoli. Ed è magnifico. Quando manteniamo questa consapevolezza, se se non è al centro degli esseri umani, noi siamo bloccati come gli animali. Allora, è una cosa che possiamo verificare la mattina a colazione, se questo lo voglio, questo non lo voglio. E se possiamo dirci invece, ah, ecco, è così. Allora cambia tutto, posso lasciare andare e ho la creatività di poter sostituire una cosa a un'altra. E non sono sicuro che vada bene, che vada così anche per me. Siamo in grado di dire no, vabbè, stamattina non c'è il caffè. Noi possiamo. Noi non siamo diversi dagli animali. Non puoi fare. Non puoi rendere vegetariano un leone. Un leone non lo converti alla verza. Semplicemente non sai neanche che cosa sia e non ha la capacità di dire, vabbè, oggi verze. Questo possiamo fare soltanto noi esseri umani. Capite che cosa significa essere esseri umani? Non sono i contenuti e questo essere bloccati sui contenuti è la incapacità di fare un passo indietro e di dire, beh, oggi non va. Ecco, questi elementi che avevo elencato prima, sapere di che cosa ho bisogno, sapere che cosa mi offre l'ambiente e sapere come posso combinare le due cose. E un animale, quello che può fare un animale è piuttosto relativamente semplice, o verze o niente, ma per il leone mangiare è una gazzella, non è una verza. Per noi è diventato non indispensabile. Non chiaro. Per una persona sveglia, consapevole, non è un problema. Quello che facciamo qui è quello che chiamiamo pratica. Non è una pratica, è qualcosa che comunque possiamo rendere più intenso, attivo. Che possiamo attivare. Il Buddha l'ha espresso in maniera molto semplice quando ha detto: quando in ciò che senti ci sia solo il sentito, vuol dire io mi sgancio dal contenuto e faccio un passo indietro nella fondamentale capacità. Quello che dobbiamo imparare, questo dobbiamo studiarlo, dobbiamo imparare a fare un passo indietro. Tutto e per tutto il giorno fare un passo indietro e avere questa visione di insieme, questa mente dell'insieme. È importante, questo vorrei, questo lo desidero e questo è il punto di partenza. C'è tutta un'idea che gli esseri umani non debbano più sapere neanche, non debbano liberarsi dai desideri. No, si tratta di sapere qual è il mio desiderio, sapere che cosa ne consegue, che cosa mi offre l'ambiente e vedere in che maniera farli corrispondere. Questo processo scorre continuamente in noi esseri umani, dal caffè della mattina al programma televisivo la sera. Siamo sempre allo stesso punto. Vorrei questo è importante per me. Questo offre l'ambiente e ne consegue che cosa ne posso fare, cosa posso farmene. Nel migliore dei casi, diciamo, beh, vabbè, allora no. Abbiamo la libertà di Nessun altro essere ce l'ha, solo noi ce l'abbiamo. E quando non riusciamo a farlo, siamo animali, non siamo esseri umani. Alle volte sono diventato piuttosto brusco. Così come ti stai comportando, non sei un essere umano. Sai quello che vuoi. Puoi anche verificare se questo è ottenibile oppure no. E non hai la capacità di scelta di fare un passo indietro oppure un passo avanti. Questo che ci rende esseri umani e questa è una difficoltà enorme per molti esseri umani, per la grande maggioranza. Gli esseri umani si bloccano in un sistema mentale del dramma, del caos e non va bene, davvero non va bene. Noi, in quanto esseri umani, siamo gettati in una libertà. Inseriti in una libertà che ci differenzia in maniera incredibile dagli animali. Il perché sia così non ci interessa per niente e oggi vi vorrei invitare tutti a non continuare a ricercare questo, il perché, questa o quell'altra religione, questo sistema. Il punto è sempre, io faccio questa esperienza, sono in questo punto, so che cosa mi sta succedendo e so in che maniera coglierlo nel suo insieme, come portarmi nell'insieme, anche quando devo dire mi ero aspettato questo, sarebbe stato bello, l'ambiente però non ha sostenuto. E adesso se guardo nella mia cassetta degli attrezzi e non c'è niente che vada bene. E vabbè, allora ho l'ultima opzione, lascia stare. E questa è un'opzione che nessun altro essere ha, che ho soltanto io. Ma se non ce l'ho, sono un animale, sono fissato. Mi aggrappo, faccio di tutto rimango con le opzioni che ha un animale, attacco o fuga. E se osserviamo tutta l'umanità, sostanzialmente il genere umano sta a quel punto. Attacco o fuga, nessuna possibilità di alternativa, nessuna capacità di fare un passo indietro, di cogliere le condizioni, le conseguenze e verificare come muoverci. Questo fa di noi degli esseri umani, questa è la nostra via. Ed è semplice, davvero semplice. Torniamo all'inizio, un momento. Io comincio con questo. Mi trovo in una situazione della quale possa dire ora sono qui. Questa è già una cosa forte. Vuol dire la capacità di fare un passo indietro, di togliermi dalla spinta, diciamo, della vita, della mia vita quotidiana, ma per, come dire, fermarmi e dire, ah, sì, ora. E deve, e sottolineo, deve essere un compito. Deve essere una cosa di tutti i giorni. Nel quotidiano, dovunque io mi trovi, al supermercato, alla cassa del supermercato, in coda, in autostrada o in sala di meditazione. E in sala di meditazione è quel punto dove posso dire, ah, eccomi qui. Basta poco tempo, non deve durare a lungo. Si tratta di fermarmi per un poco e dire, ah, sì, è lo spazio fondamentale che dobbiamo dare alla presa d'atto. Quando andiamo così veloci come vuole la nostra cultura di adesso, questa presa d'atto non può succedere, è tutto troppo veloce perché tutto il nostro sistema mentale ha bisogno di questo po' di tempo. Adesso viene misurato quanto tempo richiede il cervello per ricevere un impulso, elaborarlo e tirare le conseguenze, andare avanti. Non è che prima ci sia la consapevolezza, ma addirittura arriva alla fine di tutto un processo specifico. E nel migliore delle ipotesi è nell'ambito di un mezzo secondo, con l'età naturalmente il tempo si riduce e si lascia misurare, si può misurare alle volte per. Per gli uomini anziani è difficile stare nel guidare perché l'impulso non si sgancia più. Tu sei lì, ci vedi, ma il passaggio attraverso tutti gli strati mentali per arrivare all'azione arriva troppo tardi. Non è che possiamo, abbiamo sempre gli stessi tempi e non, nella peggiore delle ipotesi becchiamo le conseguenze, il risultato. La consapevolezza, lo stato di coscienza è l'ultimo livello in noi e ha bisogno di un po' di tempo. È per questo in queste scuole, tra virgolette, nelle quali si coltiva la consapevolezza, la presenza. La presa d'atto sta nello sfondo, in queste scuole tutte è importante che abbiamo il tempo, ma non nel senso europeo, deve fare delle pause, ma quel tempo piccolo, dire ah, questa piccola pausa è che la. Lo scorrere della giornata non sia così veloce, da non avere nessuna piccola pausa. Occorre un'enorme forza per riuscire a essere consapevoli in grande velocità. È una cosa che hanno sviluppato molto i giapponesi. Di essere consapevoli nella grande velocità. E se ci fate caso, sono sempre persone giovani che stanno sviluppando questo. Dunque, ridurre un pochino la velocità della nostra vita quotidiana per trovare sempre questi piccoli momenti in cui possiamo dire: ah, ora sono qui, non importa che cosa stiamo facendo. E sentire sempre e di nuovo che questa è un'esperienza, non è un'affermazione, non è qualcosa che spunto in una lista, ma è un ah, sì, ecco, adesso sono qui. Ora passiamo al seguito. L'esperienza che ci rende esseri umani. Essenziale è non reagire, ossia non reagire in maniera automatica, sulla base di un impulso che si è innescato. La parola che lo indica è agire. C'è qualche cosa, mi fermo. Bene. brevissimamente, anche fosse un millisecondo, per darmi lo spazio, per dare spazio alla consapevolezza, alla presa d'atto di venire in primo piano. Non è semplice, sembra semplice, ma non è semplice. Per quando lo capisco a fondo, allora sono un essere umano. Se no, no. Se succede qualche cosa e io reagisco in automatismo, sono una cosa qualunque altra, un animale, un elefante, un leone, ma non un essere umano. Per questo, cioè questa, stiamo coltivando, ottenendo questo addestramento qui. Allo stesso tempo è del tutto normale. Non utilizziamo quasi più la parola praxi, pratica, sembra un po' tanto uno sport. Ci alleniamo e un bel giorno saremo capaci. Non saremo consapevoli un giorno, lo siamo già, non dobbiamo esercitarci, dobbiamo soltanto farlo. E per questo abbiamo bisogno di comprendere che ci appartiene, che non è una cosa inusuale, nulla di mistico. E la via che percorriamo non è che un giorno ci trasformeremo, o saremo illuminati, o come vogliamo definire. Io personalmente, e per questo ve lo posso condividere, non vorrei altro che essere un vero essere umano, semplice, tranquillo, che fa la sua vita e che in collegamento con altri esseri umani e sa vivere in pace e in armonia. È questo che ci ha dato la vita, ci ha dato la consapevolezza per questo, per fare un passo indietro e non buttarci avanti e reagire. Sì, lo so che non è sempre semplice, ma davvero ci si può allenare in questo senso, che nei prossimi giorni ve lo potrò raccontare. Alle volte io dico, alle volte mi dico, dai Carl, ascolta, questo non era abile. Lo conoscete? Avete fatto esperienza? È l'unica possibilità che abbiamo. È dentro di noi. Abbiamo bisogno di nessun, non abbiamo bisogno di libri, di sutra, di Bibbie. Abbiamo innato in noi e in questi giorni lo scopriremo. Che tutto questo inizia con la consapevolezza, con l'essere presente, prendere atto, non buttarmi in avanti verso l'oggetto. E guardare se è pericoloso per me e reagire di conseguenza, ma stare fermi. Sì, c'è un oggetto, ma io decido che cosa farne, cosa farci. Qualcuno una volta mi ha detto che dopo pranzo che ci deve essere un po' di cioccolato sul tavolo. Sapete, lo conoscete, no? Questa acquolina in bocca, e di questo si tratta. E gli ho detto: ah, quando c'è la torta sul tavolo, sapete, no? Quando ci diciamo: però io adesso sono sazio, ma non posso non prendere. E ci diciamo, ma mi chiamo. Ho detto, questo fa parte delle favole, questo fa parte delle favole dei bambini che mi chiama una mussa al cioccolato e io non posso, che mi guarda e dice, vieni, 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 prendimi. Al massimo i nanetti possono farlo. Ma alle volte restiamo un po', ci blocchiamo un po' lì. finiamo a essere un po' infantili, non siamo più adulti, non siamo più esseri umani. Ecco, mettetevi in questo processo, questo continuamente dirsi, cioè, questo è, qui c'è una mousse al cioccolato, qui c'è il mio desiderio interiore, ma che sembra buonissimo, vorrei averlo, e però dentro di me nasce il segnale chiaro, sono sazia, va bene? È tutto qua, il resto si compie da sé. Così semplice. Quando davvero ce l'abbiamo dentro questi tre elementi, è così una gioia. Alle volte io mi sento questa gioia, ma addirittura uno stupore di essere libero, che non sono costretto a seguire l'attrazione di qualche cosa, ma che posso fermarmi io, uomo, essere umano adulto, e posso dire no, posso lasciar stare. Allora sono sulla buona strada, sono sulla strada giusta. E come detto, non è difficile perché è già dentro di noi, è già presente in noi. Vi invito oggi, in particolare oggi e qui, vi invito a collegarvi con la meraviglia della vita, non solo perché l'autunno ci offre queste foglie d'oro, ma che le possiamo vedere, che siamo qui, che abbiamo la libertà di farne esperienza. E con questa esperienza no, nasce un sentimento di meraviglia. Va bene? Grazie dell'ascolto.